prendiamo il Salmo 67-66. Preghiamo a cori alterni, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un salmo breve, dove tra l'altro alcune espressioni si ripetono a mo' di ritornello, ma dove c'è la domanda fondamentale: che il Signore su di noi faccia splendere il suo volto, cioè che possiamo conoscere il volto del Signore. Questa è una richiesta che possiamo fare, non è una pretesa nostra. Da parte nostra ci può essere l'attesa, il desiderio, perché dice il salmista che il fatto che il Signore faccia splendere il suo volto significa conoscere la sua via, conoscere la sua salvezza. Cioè conoscere il volto del Signore significa innanzitutto guardare fuori di noi, guardare a Lui, per conoscere appunto quale strada percorrere, qual è la salvezza. E dice il Salmo, questo riguarda ogni persona. Ti lodino i popoli tutti, lo temano tutti i confini della terra. Come dire che ogni luogo, ogni persona attende questo. Cioè ogni persona, ogni luogo ha questo desiderio di conoscere il volto del Signore. Questo salmo ci introduce nel brano di questa sera, che è Marco 9:1-10.
E mentre lo cercate faccio un breve excursus delle puntate precedenti per vedere perché leggiamo questa sera questo testo, come già abbiamo annunciato. Che Marco nel finale del Vangelo non racconta la resurrezione, invece di raccontare la resurrezione rimanda all'inizio del Vangelo e invece della resurrezione racconta al centro del Vangelo la trasfigurazione. Perché? Abbiamo visto nella resurrezione che le donne non credono ma hanno paura, non annunciano ma tacciono, non seguono ma fuggono. Se tornano in Galilea, come abbiamo fatto la volta scorsa, cosa sentono in Galilea? Cioè nella loro vita quotidiana. Sentono risuonare il Vangelo. E che cos'è il Vangelo? È Gesù stesso che comunica con noi. E ascoltando ormai, avendo già letto il Vangelo e conosciuto Gesù, comprendiamo quando lui dice le prime parole: il regno di Dio è qui. Perché lui non è qui nel sepolcro. È ormai qui il vivente nella sua parola, che parla a me. Se io gli credo e lo seguo, allora abbiamo visto che la paura diventa fiducia. Anche noi dopo 2000 anni lo seguiamo perché ne abbiamo sentito parlare, non siamo particolarmente scemi, neanche fanatici, lo seguiamo perché abbiamo sentito questa spinta interiore che vale la vita. Se poi lo segui, vuoi stare con lui, perché vedi che è bello stare con lui vedendo quel che fa. Il modo più profondo per stare con lui è ascoltarlo. Se lo ascolti diventi come lui. Infatti chi è mio padre, mia madre, miei fratelli? Quelli che ascoltano la parola. Perché? Allora si passa al capitolo quarto. La parola di Dio è un seme che genera secondo la sua specie. La parola di Dio ci genera figli di Dio. Poi si passa al capitolo quinto. Capitolo quinto si vede che questa parola ha il potere di vincere il male, il demoniato di Gerosa, la malattia, l'emorroissa e la morte, la figlia di Gaio. Quindi questa parola è potentissima, è obbedita dal male prima che placa il male, poi dal male, dalla malattia e dalla morte. L'ascolteranno i discepoli? Ecco, i discepoli allora hanno subito dopo la terza chiamata ad andare verso i fratelli e la missione. Ecco, la missione comincia la cosiddetta sezione del pane, dove la parola nella relazione con i fratelli diventa pane, diventa stile di vita quotidiana. Allora abbiamo dal capitolo sesto al capitolo ottavo il racconto del pane, cioè della vita quotidiana, e il confronto di questo pane con tutte le nostre consuetudini, tradizioni, come questo pane le smonta. E al finale del pane c'è il miracolo a metà del sordo muto e al finale del cieco. Cioè questo pane ci apre gli orecchi, questo pane infonde l'amore e la solidarietà. Finalmente ci fa capire qualcosa e ciò che comprendiamo ci apre gli occhi. Sentendoci amati, vedendo questa solidarietà, allora riconosciamo chi è il Signore. E allora Gesù domanda, voi chi dite che io sia? E Pietro dice, tu sei il Cristo. E Gesù gli dice, non dirò nessuno perché il Cristo sarà quello che abbiamo visto tutto l'anno scorso, che andrà a Gerusalemme, sarà oltreggiato e alla fine risorgerà. E quella è la parola del Vangelo, che lui vincerà il male con l'amore, l'egoismo col dono di sé. E poi c'è la chiamata a seguirlo. E subito dopo questa chiamata, se noi lo seguiamo in questa chiamata, c'è la trasfigurazione che sostituisce la resurrezione. Cioè se tu lo segui nel suo cammino, sperimenti, vedi il suo volto e il suo volto è il tuo stesso volto se tu lo ascolti, cioè cambi tu. E poi continua a leggere il Vangelo, c'è il confronto che abbiamo fatto l'anno scorso, 2 anni fa e l'anno scorso, della vita quotidiana col mistero della sua morte e resurrezione. Stasera ci fermiamo sulla trasfigurazione.
Marco 9, 1-10. E diceva loro, amen vi dico, ci sono alcuni di quelli che stanno qui che non gusteranno la morte finché vedano il regno di Dio venuto in potenza. E dopo 6 giorni Gesù prende Pietro e Giacomo e Giovanni e li conduce su un monte alto in disparte da soli. E fu trasfigurato davanti a loro. E le sue vesti divennero splendenti, bianche molto, quali nessun lavandaio sulla terra può fare così bianche. E fu visto da loro Elia con Mosè, ed erano in dialogo con Gesù. E rispondendo, Pietro dice a Gesù, Rabbi, è bello per noi essere qui, e faremo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Infatti non sapeva cosa rispondere, infatti erano spaventati. E venne una nube che li copriva d'ombra, e venne una voce dalla nube, questo è il figlio mio, il diletto, ascoltate lui. E all'improvviso, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non il Gesù solo con loro. E scendendo dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo sarebbe risorto dai morti. E tenevano la parola, tra loro discutendo, cos'è il risorgere dai morti.
Ecco, questo racconto termina con l'ordine di Gesù di non dirlo a nessuno, se non dopo la resurrezione dei morti. Difatti alle donne dirà di dirlo. E loro si chiedono, ma cosa vuol dire la resurrezione dei morti? Ecco, questo brano ci spiega cosa vuol dire la resurrezione dei morti, già in questa vita. E dal punto di vista dell'economia della vita di Gesù, fino a qui non si sapeva bene dove andava a parare Gesù. Cioè, vedevi le cose che faceva che erano interessanti, ma dove andrà a finire? Questo è il giro di boa nel Vangelo. Da qui in poi il suo cammino diventa netto, deciso, va a Gerusalemme. Perché qui è già tutto chiaro. E sarebbe come dire, se voi vi capita che dovete raggiungere, mi ricordo una volta dove andare sul Badile, ma la prima volta pioveva di notte, così temporale, poi neve, si vedeva niente, poi finalmente alle 4 del mattino esce un po' di luce, tutto pulito, si vede la meta, sai dove vai. Bene, questo testo ci dice dove noi andiamo a finire già ora in questa vita, quindi il senso della nostra esistenza. Noi vogliamo sempre cambiare il mondo, ecco, questo testo ce lo vuol far vedere con occhi nuovi, con occhi diversi, con gli occhi di chi ha conosciuto il Vangelo, di chi ha conosciuto Cristo, di chi ha conosciuto quest'amore, e vede che anche lui può viverlo.
Leggiamo i primi due versetti. E diceva loro: amen vi dico, ci sono alcuni di quelli che stanno qui che non gusteranno la morte finché vedano il regno di Dio venuto in potenza. E dopo 6 giorni Gesù prende Pietro e Giacomo e Giovanni e li conduce su un monte alto in disparte da soli e fu trasfigurato davanti a loro.
Amen, vi dico, questo primo versetto creava azioni di disturbo nella Chiesa primitiva, perché alcuni non vedranno la morte senza aver visto il regno di Dio, quindi la gente aspettava che venisse il Signore prima della loro morte, ma morivano lo stesso. E l'Evangelista Marco, che per lui l'ha messo prima della trasfigurazione, per dire come il regno di Dio viene con potenza prima che noi moriamo, nella nostra vita, in questa esperienza che qui viene narrata.
Il regno di Dio è quello che Gesù annuncia fin dagli inizi, sono le prime parole che pronuncia nel Vangelo di Marco, e dice che questo regno viene e viene con potenza. Allora già questo è un invito a riconoscere questo regno e soprattutto il modo con cui viene, nel senso che si diceva anche della guarigione del cieco che precede questo capitolo, il capitolo 8, l'abbiamo visto anche nella guarigione poi di Bartimeo che precede i giorni della passione e morte di Gesù, come dire, per riconoscere questo regno che viene, per riconoscere quella che è la potenza di Dio, allora ci sarebbe lo sguardo guarito. Perché se si pensa che il regno di Dio venga come vengono i regni umani, potremmo dire aspetteremmo in vano o saremmo vittime delle tentazioni che Gesù sconfigge nel deserto. Quindi questo regno viene con potenza, che appunto però è il regno di Dio e la potenza di Dio.
E tra l'altro, siccome il Vangelo è scritto per il lettore, mica per chi ha fatto l'esperienza, ecco, vuol dire che per noi deve venire, noi possiamo vedere questo regno di Dio che viene con potenza, noi, prima di morire, cioè ora, perché è quel che si racconta qui. Quindi l'esperienza che qui si racconta è come noi sperimentiamo la potenza del regno di Dio in noi, già ora in questa vita, cioè la resurrezione. E avviene dopo 6 giorni. Cosa vuol dire dopo 6 giorni?
Quel ricordo della creazione anche, è dove noi riconosciamo chi è Dio, ma anche chi è l'uomo, richiama anche il dono della legge a Mosè, che dopo 6 giorni sul Sinai Mosè viene incontrato dal Signore, e la pienezza riguarda, diciamo, quasi il compimento di quella che è la creazione.
Ecco, allora questi 6 giorni sono fondamentali, perché vuol dire che ci vuole una settimana di lavoro, poi si arriva al 7° giorno, che dopo 6 giorni è il 7° giorno, però è in questa storia, cioè vuol dire che il senso della nostra storia non è la sfigurazione, che beati i giovani che sono belli, poi dopo sai diventare bianchi i capelli, poi cade tutto, è la vita della pregatura, pensiamo così, no? Allora perché nascere, perché vivere, meglio morire prima. Invece il senso della vita è la trasfigurazione, di gloria in gloria, sempre più profonda, che qui ben detta. Questo è il settimo giorno. Il sesto giorno è stato creato l'uomo per questa trasfigurazione. Cioè, trasfigurazione vuol dire cambiare forma, prendiamo la forma di Dio, perché l'uomo è fatto al sesto giorno, dotato di parola, perché se ascolta Dio, lui diventa uguale a Dio, interlocutore di Dio, partner di Dio, e il creato stesso attraverso lui è riportato tutto a Dio, e tutto il mondo è nuovo, perché vive nella parola e nella luce di Dio.
Mi sembra che anche le coordinate che dà Marco ci invitino proprio a non tanto vedere questa situazione quasi come una situazione per alcuni, per questi tre, e che sono privilegiati rispetto ad altri, ma anzi, proprio attraverso questi tre possiamo riconoscere che è un'esperienza che tutti siamo chiamati a fare, perché le coordinate sono coordinate di tempo, anche, questi dopo sei giorni, e di luogo, su un monte alto, come dire, incontriamo il Signore in tempi e luoghi precisi, che sono il nostro luogo e il nostro tempo. Allora, non è tanto questione di fare chissà quale esperienza del Signore. Vedremo, questo sarà eventualmente uno dei possibili rischi. Il Signore invece, come li rimanda in Galilea, così, come dire, ci fa vedere quella che è la nostra storia, il luogo e il tempo in cui viviamo, come possibilità di essere incontrati da Lui. E non invece come qualcosa da cui evadere o da cui fuggire.
Un'altra cosa ancora su questi sei giorni, perché Marco in genere, se notate, tutti i suoi racconti dice subito dopo, subito dopo, subito dopo. Solo tre volte parla della sera e poi è sempre subito dopo, subito dopo. Qui invece dopo sei giorni, i sei giorni in cui ha detto chi vuol venire dietro di me, prende la sua croce, rinnega il suo egoismo e mi segua. E sei giorni richiama qualcosa anche a volte, perché gli ultimi giorni Gesù li conta uno a uno, cioè, scusate, l'Evangelista conta gli ultimi giorni di Gesù uno a uno. Il sesto giorno cosa capita sul monte? Che Gesù finisce in croce. La trasfigurazione è proprio vedere Dio in croce, vedere la passione di Dio per me, e questa è la trasfigurazione. Perché uno è trasfigurato quando si sa amato. E se io sono oggetto dell'amore infinito di Dio, è questo che mi cambia la vita. Voi avete mai notato una persona che si sente voluta bene, ha la faccia bella, si sente voluta male, c'è la voluta. Prescindendo dai connotati fisici. Quindi è proprio l'esperienza che adesso abbiamo visto del crocifisso, che veramente Dio è quello lì che ci ama così, che mi fa capire al sesto giorno finalmente chi sono io, l'uomo. È uno per il quale Dio dà la vita. E che ci chiama a essere come Lui, saper amare con un amore più forte della morte. E questo è il senso della vita che trasfigura la vita. Allora la vita è bella. Allora vivi tutta la vita quotidiana nell'amore, e sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. E questa nella quotidianità.
Sì. Viene in mente i tre discepoli che vengono qui chiamati, fanno esattamente questa esperienza, perché non è che abbiano dei particolari privilegi. Pietro nel capitolo precedente appunto ha rimproverato Gesù. Nel capitolo seguente, Giacomo e Giovanni, dopo la terza predizione, chiederanno i primi posti, uno alla destra e l'altro alla sinistra. Per cui non è in virtù dei loro meriti che Gesù li chiama, ma è perché possono fare esperienza davvero di questo, proprio perché non stanno comprendendo, se non altro faranno esperienza di essere amati, cioè di conoscere il volto del Signore in maniera gratuita. In maniera gratuita.
Ed è bello che queste esperienze la fanno sul monte. Il monte è un luogo della solitudine, della rivelazione, da soli con Lui. C'è un'esperienza personale di amore con Lui. Lui mi ha amato e ha dato a se stesso per me. E quella è l'esperienza che hanno capito Pietro, Giacomo e Giovanni. Ed è quella l'esperienza che Pietro propone ai suoi ascoltatori e al lettore, che abbiamo sentito lungo il percorso del Vangelo. E allora a questo punto, se io comincio a seguirlo, prendendo il Vangelo dall'inizio, mi accorgo davvero che è avvenuto in me, che mi sono sbloccato nelle mani, nei piedi, nel cuore, perché mi sento amato, che la mia vita diventa diversa, e questa è la trasfigurazione mia. E tra l'altro la parola trasfigurare, in greco metamorfosi, noi le conosciamo le metamorfosi, no? Che Dio appare in forma umana, Zeus diventa un pitocco per poi fregare il prossimo, più o meno è così la storia, no? E Dio appare in forma umana perché ci sono i loschi interessi, oppure anche ancora, anche benevoli qualche volta. Qui invece è esattamente il contrario, non è come le metamorfosi di Kafka, che uno si scopre uno scarafaggio, è che io che mi ritengo uno scarafone, scopro che invece il mio volto vero è che sono Dio, che la vera stoffa del mondo è Dio, che il destino del mondo è Dio in tutte le cose, in tutte le persone, attraverso l'uomo che lo ascolta e che risponde al suo amore con amore e redime tutto il creato, anche i cani, i gatti, i fiori, la terra.
Vediamo gli altri versetti, da 3 a 6. E le sue vesti divennero splendenti, bianche molto, quali nessun lavandaio sulla terra può fare così bianche. E fu visto da loro Elia con Mosè, ed erano in dialogo con Gesù. E rispondendo, Pietro dice a Gesù: Rabbi, è bello per noi essere qui, e faremo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Infatti non sapeva cosa rispondere, infatti erano spaventati.
Ecco, e per descrivere la trasfigurazione, non potendo descrivere il corpo, voi ricordate che Mosè voleva vedere il volto di Dio, e Dio gli ha detto: non puoi vedere il mio volto, mi vedrai di spalle. E pur vedendo Dio di spalle, cioè senza vedere il volto, era tanto luminoso il suo volto, quando vedeva le spalle di Dio, che nessuno poteva vedere il volto di Mosè, tanto era luminoso, e doveva portare un velo per non accecare la gente. E noi siamo chiamati a vedere faccia a faccia questo volto, che è il nostro vero volto, è il volto del Figlio. E lo descrive in termini di luce, perché Dio è luce. La luce fa esistere tutte le cose, non si sovrappone a nessuna cosa, anzi fa sì che le cose siano quel che sono. Se togli la luce non c'è più niente, o quel che c'è ti dà solo fastidio finché c'è. La luce è intelligenza, la luce è calore, la luce è amore, la luce fa crescere, la luce è tutto. La luce rende luminosi. E tra l'altro anche un bel modo per capire la trasfigurazione è leggere Galati 5,22, che è dove si descrive il frutto dello Spirito, che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, libertà. Tu pensa se invece di amore c'è egoismo, è una bella differenza. Se invece di gioia c'è tristezza, se invece di pace c'è guerra, se invece di pazienza c'è insofferenza, se invece di libertà c'è schiavitù. Cioè veramente si vede la trasfigurazione. Dipende da quale spirito vivi, quale parola vivi.
Sì, un'immagine quella che è passata poi anche nel battesimo, a segnare questo, la veste bianca, come dire, questa appartenenza alla, potremmo dire, alla sfera divina, dove nessun lavandaio sulla terra può fare così bianche, vuol dire che è davvero un dono questo. È qualcosa che possiamo vedere, che si può vedere anche sulla terra, ma è qualcosa che viene da altrove. Viene da un altro luogo, potremmo dire, chi accoglie questo spirito genera questo tipo di vita.
Cioè vuol dire che nessuna ascesi, nessuna pratica religiosa ti fa così. E tra l'altro qui dice che la mandaglia in greco, ci sarebbe il fullone, sapete cos'è? Anch'io lo sapevo. È quello che candeggia le lana delle pecore. Quella lana così sozza, è nera spesso, che diventa bianchissima. Quindi nessuno sforzo umano, anche il maggiore, riesce a fare questa bellezza. è la bellezza stessa di Dio, che siamo chiamati a riflettere viso a viso, di gloria in gloria, come dice, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà, e noi a viso scoperto, non come Mosè che se lo copriva, veniamo trasformati di gloria in gloria in questa stessa gloria, proprio vedendola, contemplandola. E per capire qualcosa di questa gloria bisogna ricorrere a Elia e Mosè.
Alla legge dei profeti vedono Elia e Mosè che dialogano con Gesù, Elia e Mosè che tutte e due, anche loro sul Sinai, avevano fatto esperienza del Signore. È come dire che però sia Elia sia Mosè convergono e conducono Gesù. Tutto ciò che precede è come se si concentrasse in Gesù. E parlano, dialogano con Gesù. Questa familiarità che hanno Mosè ed Elia ci dice a che cosa siamo chiamati, tutti noi, a entrare sempre più in questo dialogo. Quello che avviene, quello che ha appena detto nel versetto precedente, fu trasfigurato davanti a loro, non è qualcosa che allontana Gesù dai suoi. È qualcosa che invece permette di entrare in dialogo con Lui. Vuol dire di entrare in maniera ancora più forte in questa relazione personale con Lui. Elia e Mosè, che sono lì, profeti della legge, dicono esattamente questo.
E proprio Elia e Mosè rappresentano i profeti della legge, cioè tutta la Bibbia, e hanno due caratteristiche Elia e Mosè. Elia non morì. Salì con un carro di fuoco in cielo. Mosè non morì, ebbe il bacio di Dio sulla bocca. E Elia e Mosè di cosa hanno parlato? Cioè la Bibbia di cosa parla, in sintesi? Ecco. Parla dell'amore folle di Dio per l'uomo, fin dall'inizio. L'ha fatto per andare a passeggio con lui la prima sera, l'altro è scappato, e tutta la Bibbia è Dio che va in cerca dell'uomo, perché lo ama di amore infinito. Tutto questo dice la Bibbia. E allora capisco la promessa di Dio, la trasfigurazione, la resurrezione, non attraverso i miei sforzi, i miei ragionamenti, attraverso la promessa di Dio e l'esperienza di Dio che mi ama così come mi testimonia la Bibbia. Solo lì capisco qual è il destino di gloria al quale sono, per il quale sono fatto. Solo lì capisco me, perché sto al mondo. Se no vivo per forza nell'angoscia, perché mi trovo cosciente di morire, oltretutto. Poi anche pieno di difetti e pieno di cose, ecco, oddio mio. E invece no. Dio mio, che bello. Cioè il destino della vita non è che io devo star lì a canteggiare queste cose tanto, è veramente il dono che arriva dall'ascolto della parola. Cioè che lui è così con me, insomma. E che anche io in qualche misura posso diventare, cioè ascoltare questa parola.
E di fronte a questo c'è la reazione di Pietro. Pietro, testimone della trasfigurazione, vede Elia e Mosè, vede che dialogano con Gesù, rispondendo, Gesù prende la parola, Pietro riprende la parola e si rivolge a Gesù, dicendo che per loro è bello essere lì. E l'intenzione è appunto quella di fare le tende, dove Pietro non chiede niente per sé, apparentemente, perché una per te, una per Mosè, una per Elia. Però in questa parola, poi si dirà, non sapeva cosa rispondere, Pietro cosa vuol fare? Vuole fermare quella situazione, vuole quasi assolutizzare quella situazione, trattenere quella bellezza di cui è testimone e fermarsi lì, fermare lì tutto, come se fosse un momento altro rispetto a quella che è la vita di tutti i giorni.
È molto bello quello che dice Pietro, poi anche se non capisce quel che dice, in genere non capisce quel che dice, quando dice giusto. È bello. Che vuol dire che altrove è brutto. E noi siamo fatti per stare davanti a questa bellezza, che è Dio stesso. Perché quella bellezza è la nostra stessa bellezza, siamo suoi figli. È lì che siamo a casa. Lì è bello, ma dove è brutto? Non ha senso la vita. Il desiderio che ha l'uomo, desiderio assoluto di amore, di bellezza, di bontà, ce l'ha perché appunto è fatto per questo. E siamo per questo che siamo venuti al mondo. E lì dice finalmente è bello. E questo è vero, come aveva detto Dio stesso quando ha fatto l'uomo, molto bello ha detto Dio. Scusa, è mio figlio, mi concedi. Qui lo comprendiamo, veramente è bello. E poi la parola tenda, in greco skene, richiama la Shekinah, la presenza di Dio, la gloria. La presenza di Dio, difatti, sono tre le presenze di Dio. La legge, i profeti e la carne di Gesù, figlio dell'uomo e ogni uomo. Ormai la tenda siamo noi, la presenza di Dio, nel figlio dell'uomo, perché lui è nostro fratello uguale a noi. E allora Pietro vorrebbe trattenerla, invece è un'altra... Insomma, pensava già da verso la cupola di San Pietro, probabilmente. Per lui è, anche per me. Cioè questo vuole trattenere e costruire, e invece è un'altra cosa. Sarà questa parola che ci fa belli, noi come lui.
Vediamo 7 e l'8. E venne una nube che li copriva d'ombra, e venne una voce dalla nube. Questo è il figlio mio, il diletto, ascoltate lui. E all'improvviso, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non il Gesù solo con loro.
Ecco, ricordate, la nube a noi danno fastidio perché siamo turisti nella vita, ma nel deserto la nube, per il contadino la nube è la vita, il simbolo di vita, di fecondità, di acqua. Senza nube non c'è nulla, è bruciato tutto. E la nube anche che ha guidato Israele nel deserto, che era di fuoco durante la notte che illuminava, è d'ombra per proteggerlo. Ed è un simbolo divino la nube. Perché fecondità di vita sta in cielo, impedisce che il cielo ti bruci, e quindi è la benignità di Dio che diventa vita anche per noi, se no sarebbe morto. E tra l'altro, Dio è rappresentato bene da una nube, perché Dio non ha volto. Ha solo parola. Il suo volto chi è? E chi ascolta la parola è il figlio. Questo allora da questa nube esce la voce, come è uscita dal Sinai la voce, come uscì nel battesimo la voce. Il padre è solo voce, il figlio è la parola incarnata, è il volto del padre, è la sua parola. E una cosa molto bella di questo, che il padre non spreca molte parole, parla due volte in tutto il Vangelo dicendo sempre la stessa cosa. La prima volta dice, tu sei il mio figlio amato nel quale mi compiamo, bravo, quando è nel battesimo invece il peccatore, no, tu sei il mio figlio perché ti fai fratello di tutti. E qui dopo aver detto che andrà a finire in croce, messo in croce dai fratelli e lui darà la vita per loro, qui il padre ripete, questo è il figlio mio, l'amato. E la parola figlio mio, l'amato, richiama il sacrificio di Isacco, ma richiama anche, tu sei il mio figlio nel quale mi compiacco, richiama il servo di Yahvé che riscatterà il mondo dai suoi peccati con le sue ferite. E richiama anche il salmo, tu sei il mio figlio, il salmo della regalità. Oggi Dio ti ho generato. Ecco, Gesù è figlio in quanto si fa servo dei fratelli, in quanto dà la vita, come simbolicamente il figlio di Isacco, per tutti i fratelli. E diceva, il padre non ha molte parole, l'unica parola è il figlio.
Sì, come appunto nel battesimo il padre si rivolge al figlio, dicendo appunto tu sei il mio figlio l'amato, adesso si rivolge ai discepoli, e quindi a noi dicendo chi è Gesù, questo è il figlio mio, il diletto, e chi sono chiamati a essere i discepoli, ascoltate lui, come dire il vero discepolo è chi ascolta quella parola. Allora diventa davvero una voce, ormai si è passati dalla visione, come era prima, adesso nella nube non si vede, però si ascolta. si ascolta quella parola che viene dalla nube, c'è una voce che viene dalla nube, e ci dice chi è Gesù. Questo è il figlio mio, il diletto, appunto, come nel battesimo l'aveva identificato in mezzo ai peccatori. Qui è quel Gesù che poco prima aveva detto Pietro che andava a Gerusalemme a vivere la sua passione, morte e risurrezione. Questa voce conferma, come nel battesimo adesso, la via che ha scelto Gesù. Diceva il Salmo, perché si conosca sulla terra la tua via. Ecco, questa è la via di Gesù.
E adesso c'è l'unico comandamento del Padre, rivolto a noi. Perché nel battesimo il Padre si è rivolto solo al figlio dicendo, tu sei il mio figlio, bravo, lo incoraggiava a continuare perché era un po' duretto anche per lui. Eh sì. Qui invece lo dice a noi, ascoltate lui. Le parole più alte del Vangelo sono queste, ascoltate lui. L'unico comando del Padre. Se tu ascolti lui, diventi come lui che ascolta me e diventa come me e mio figlio. Il centro del Vangelo è quello, ascoltate lui. Era quanto aveva detto Mosè nel Deuteronomio 18:15 nel Testamento, verrà un profeta pari a me, ascoltate lui. Ecco, Gesù è ormai questo profeta che, ascoltando lui, tu diventi come lui. Vuoi vedere il volto di Dio? Ascoltalo. Il volto di Dio sarà il tuo stesso volto, che è identico a quello del figlio, che è il primo che ha ascoltato il Padre. Quindi questo è il comandamento unico di tutto il Vangelo in Marco. Poi viene esplicitato da Giovanni in altre forme. Il Padre dice a noi, ascoltate a lui, basta. E allora il suo volto sarà il vostro volto e sarà il mio stesso volto. E si dice l'uomo che non era di nessuna specie quando, se non immagine e somiglianza di Dio. Ma come diventiamo immagine di Dio? Ascoltando lui. Il principio della trasfigurazione è questo ascolto. Infatti la parola che ascolta ti dà la faccia. Per una certa età c'è la faccia che si merita. Dipende da cosa ascolti.
Ecco, alla fine appunto non vedono nessun altro se non Gesù solo con loro, dove appunto la posizione di Gesù è davvero ciò su cui si concentra tutta l'attenzione, la nostra stessa vita. Potremmo dire che Mosè ed Elia, tutta la scrittura, poi converge a Gesù. Ogni mediazione poi ci porta a Lui. Mi viene poi in mente quello che scrive Sant'Ignazio in una delle annotazioni degli esercizi, che tutto viene fatto perché poi si incontrino il creatore con la creatura e la creatura col creatore. Cioè tutto converge perché ci possa essere questo incontro personale fra ciascuno di noi e il Signore, dove le mediazioni ci possono aiutare, ma alla fine diciamo, è l'entrare in questa relazione ciò che sazia.
È bellissimo questo che stai dicendo, perché c'è Gesù solo con loro, solo con loro, sembra un assurdo, allora non è più solo, è vero, e quel Gesù solo senza tanta gloria né niente, Gesù della quotidianità che sta andando a Gerusalemme, è quello lì da ascoltare, quel Gesù che è solo con loro, cioè con noi che leggiamo, è solo con noi. È uguale a noi, che sta facendo il nostro stesso cammino, è il nostro compagno, quel Gesù solo che è unico, il figlio amato vuol dire figlio unico, è con noi. Se noi ascoltiamo Lui, ecco, la nostra compagnia con Lui ci fa come Lui. Vuoi vedere Dio, vuoi vedere il risorto, ascolta la parola, risorgi tu, diventi figlio tu. E è bello questo perché a un dato punto ti accorgi, no, che nell'ascolto della parola sei una bestia come eri prima, perché ognuno è quello che è più o meno, pure figlio di Dio, non lo so, qualcuno non c'è neanche il peccato originale, conosco gente così brava, che allibisco, innocenti, che passano tutti i processi senza aver fatto nulla di male. Ecco, mentre invece qui proprio uno, chiunque esso sia, attraverso questo ascolto davvero cambia il modo di capire, di sentire, di agire, di percepire, di vedere. E percepisce in fondo una tenerezza per tutte le cose, per tutte le creature, anche se poi si arrabbia, perché anche lui è un povero mortale, ma cioè, hai l'occhio di Dio sulla creazione, su di sé e sugli altri. E questa è la resurrezione. Anticipo.
Vediamo gli ultimi due versetti dove si parla appunto di resurrezione, 9-10. E scendendo dal monte ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo sarebbe risorto dai morti. E tenevano la parola, tra loro discutendo cos'è il risorgere dei morti.
Scendendo dal monte, Gesù dice di non dirlo, e c'è il termine del segreto messianico, mentre prima diceva sempre non ditelo a nessuno, qui dice ditelo a nessuno, fino a quando sarà risorto. Difatti, quando risorge, alle donne dice dite che è risorto, e tacciono. Mentre prima lo trasgredivano, che diceva di tacere, adesso dicono, tacciono. Perché? Cosa vuol dire risorgere dai morti? Vuol dire esattamente ciò che abbiamo detto in questo brano. Dopo aver letto il Vangelo, aver ascoltato Gesù, essere tornato in Galilea, aver visto come lui vive, cos'è risorgere dai morti? È esattamente ascoltare Lui e fare questa esperienza noi stessi, che la nostra vita è cambiata come la sua. Comprendiamo di che stoffa siamo, e di che stoffa è il mondo e anche gli altri. E quindi siamo uomini nuovi, rivestiti di Cristo.
C'è anche questa immagine di queste persone che scendono dal monte. Gesù li ha condotti sul monte e adesso li fa scendere dal monte. Mentre Pietro voleva trattenere quella situazione, Gesù li riporta a valle, però potremmo dire, dopo che loro hanno ascoltato quella voce, ascoltate Lui. Questa è la voce con cui si ritorna, ed è la luce nuova che può cambiare il nostro sguardo. Come dire che ascoltando la parola di Gesù cambia il mio sguardo sul mondo, a partire da me stesso. E questo è ciò che il Signore vuole può fare, nella misura in cui lo accogliamo. Allora non è tanto una fuga dalla realtà, è esattamente invece il modo con cui aprire gli occhi, dopo però che nell'orecchio, nel cuore, è entrata questa parola.
Una cosa ancora magari così sintetica, no? Quando vi capita di vedere una cosa bella, e qui è la prima volta che anche Pietro capisce che è bella, ascoltate cosa c'è dentro. Mentre noi in genere ascoltiamo le cose brutte, le paure, e poi le realizziamo. Ascoltate la buona notizia, queste cose belle, quello che abbiamo visto leggendo il Vangelo, che ha risvegliato nel nostro cuore tutto ciò che c'è di bello, i desideri. Per quello siamo nati. Noi invece ascoltiamo le paure, poi realizziamo quelle, e vabbè, c'è la male, insomma. E si finisce in croce, cioè finisce lui in croce. E tutti i poveri cristi, però cominciamo ad ascoltare ciò che è bello, bene? Ascoltate voi, diventerete belli così, facciamo gli auguri, ma si trasfiguri. È il principio dell'occhio, del vedere, è l'orecchio, cioè l'ascolto ti trasforma.
Un po' di bene, con questo concludiamo questo momento, ma anche questo percorso di 3 anni. Vi ringraziamo che abbiamo ascoltato assieme questa parola. Sono grato anche a Silvano per il cammino assieme.
Io grazie a Beppe per il cammino assieme.
E niente, adesso possiamo concludere all'esterno, non siamo su un monte, siamo al chiuso, paracchiamo la soglia fuori, dopo aver messo a posto le sedie però.
Sì. E poi portiamo fuori le cose che ci sono e accendo la luce.
Grazie. Va bene. A voi. Grazie.